aprire la parola di Dio in Prima Corinzi, capitolo 1, versetto 18. Dal versetto, come ho ricordato le altre volte, dal versetto 18 al versetto 27, per ben sei volte troviamo la parola pazzia, pazzo, e come sapete il titolo che ho dato a queste riflessioni è la pazzia di Dio. Leggiamo solo il versetto 25 che dice così: poiché la pazzia di Dio è più saggia degli uomini e la debolezza di Dio è più forte degli uomini. Abbiamo visto diversi punti in questi incontri. Il primo punto era: cos'è la pazzia umana secondo Dio? Il secondo punto era: la pazzia umana secondo Dio non conosce età, cioè non c'è limite a un'età. Il terzo punto è stato quello di domenica: la pazzia umana secondo Dio colpisce anche il credente. E questa sera il quarto punto è: la pazzia di Dio secondo l'uomo che perisce. La domanda è: come può essere definito Dio, la parola di Dio, il Vangelo, pazzia? Se il significato del Vangelo è buona notizia, come può essere definito pazzia? Abbiamo ricordato, è un termine sicuramente che sconvolge, sconvolgente, è vero? Prima di tutto perché il Signore non ragiona secondo l'uomo, né l'uomo ragiona secondo il Signore, come leggiamo in Isaia capitolo 55, versetti 8 e 9, che dicono così: i miei pensieri non sono i vostri pensieri, i miei pensieri sono più alti dei vostri pensieri. Il fatto che la salvezza è per grazia e non per opere è inconcepibile, come sappiamo, per il non credente, soprattutto per coloro che sono increduli, per gli uomini che periscono, è vero. Spesso si sente dire che non si fa niente per niente, che per andare in cielo ti devi comportare bene. Oggi con due operai di due ditte diverse, uno musulmano e uno ortodosso, si parlava di questo, no? E quasi si erano irritati riguardo a questo argomento. Per loro è inconcepibile questo, è pazzia. E in Prima Corinzi capitolo 2 versetto 14 leggiamo: ma l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché esse sono pazzia per lui e non le può conoscere, perché devono essere giudicati spiritualmente. Vi ricordate la reazione e la risposta iniziale che ebbe Naaman il Siro quando gli fu detto che si doveva lavare sette volte nel Giordano per essere guarito dalla malattia che aveva, dalla lebbra? Penso che conosciamo bene la storia. La scrittura ci dice che lui si adirò fortemente e se ne andò proprio infuriato a quella notizia, perché quella soluzione di guarigione per lui era inconcepibile, era proprio fuori dai schemi umani, no? Abbiamo ricordato che pazzia vuol dire anche essere fuori dagli schemi, oltre a essere fuori di senno, è una persona che non ragiona. Per lui quella soluzione, per come ha reagito, era pazzia. Questo lo leggiamo in Seconda Re capitolo 5 versetti 10 a 12. Ma mentre il pazzo era Naaman per come ha reagito. Cari nella grazia, quando noi predichiamo, quando tu predichi e vivi il Vangelo e fai delle scelte per il Vangelo, per onorare Dio, non pensare di ricevere degli applausi, delle approvazioni dei non credenti. Perché se dovesse essere così, se il non credente ti applaude, ti approva e sta bene con te, e tu stai bene con lui, o stai bene con loro, c'è qualcosa che non va nella tua vita e nella tua predicazione. Oggi purtroppo molti credenti, molte famiglie di credenti e molte chiese hanno fatto entrare nel loro cuore e nelle loro assemblee la pazzia di questo mondo, il pensiero di questo mondo, la filosofia di questo mondo, la sapienza di questo mondo. Vorrei aprire un attimo in Lamentazione, capitolo 1, versetto 10, dove queste cose non succedono solo oggi, non succederanno ancora, ma sono successe anche nel passato. Dopo il libro di Geremia troviamo Lamentazione, capitolo 1, versetto 10. Subito dopo il libro di Geremia dice così: l'avversario ha steso la mano su quanto lei aveva di più caro. Infatti ha visto i pagani entrare nel suo santuario, quei pagani riguardo ai quali tu avevi comandato che non entrassero nella tua assemblea. È vero. Quando, per esempio, vorrei fare qualche esempio riguardo la disciplina correttiva, questa parola, questo termine, è stata abolita dal vocabolario cristiano. Una parola che non si sente più sulla bocca del credente. Figuriamoci la sua applicazione. Oggi va molto di moda l'amore senza la verità. Un altro esempio oggi che va di moda ed è importante è quello di stare insieme, è vero, la comunione fraterna, ho messo delle virgolette. Quindi non ci devono essere, come molti dicono, delle verità che ci dividono, che ci ostacolano. Se c'è qualcosa biblicamente che ci ostacola, lo dobbiamo eliminare. Qualcuno che non è giovane nella fede, i fratelli anziani possono confermare, per giustificare questo falso Vangelo, perché questo è un falso Vangelo, ha preso il passo di Luca capitolo 9, versetto 23. E leggevo proprio oggi questa frase che dice così. Luca 9, 23 dice: dicevo poi a tutti, se uno vuol venire dietro a me, rinuncia a se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. Ma io ho detto, ma cosa c'entra questo? Ho detto, ma questo non è, non, questa cosa qui non l'ha detto, un credente di pochi mesi o qualche anno di conversione. Avrà, penso, almeno 50 anni, 40 anni di conversione, è conosciuto in tutta Italia, eccetera. Però non c'entra questo passo con quanto questo voleva dire. Perché tanti credenti hanno fatto entrare nel loro cuore e nelle proprie chiese il pensiero di questo mondo, la pazzia di questo mondo? Perché? Perché vogliono assomigliare più al principe della potestà dell'aria che al principe della vita. Perché pensano che in questo modo le persone si avvicinano al Vangelo. Perché in questo modo abbiamo i locali pieni, pensano questo. Perché in questo modo si tiene la Chiesa unita, pensano questo, e questo è un po' lo scopo, è vero, ma in realtà, perché non vogliono essere definiti dei pazzi, non vogliono stare troppo lontano da questo mondo. E c'è un passaggio in Genesi 46, versetto 34, quando il popolo di Israele doveva uscire dall'Egitto, e poi è stato nella terra di Canaan per tanto tempo, per diversi anni, e c'è stata la carestia. Giuseppe era in Egitto, e poi Giacobbe e la sua famiglia è stato portato in Egitto. E a un certo punto dice la parola che il Signore, attraverso Giuseppe, c'era uno spazio in Egitto che era per Giacobbe e la sua famiglia, per Israele, perché non si dovevano mischiare con gli egiziani. Gli egiziani avevano in abominio, è vero, i pastori, dice la scrittura. I profeti di Dio erano considerati dei pazzi. I profeti di Dio erano considerati dei pazzi, lo dice la scrittura. Andiamo in Seconda Re, capitolo 9, versetto 11. Seconda Re, capitolo 9, versetto 11. Dice: quando Jehu uscì per raggiungere i servitori del suo signore, gli dissero: va tutto bene? Perché quel pazzo è venuto da te? E gli rispose loro: voi conoscete l'uomo e i suoi discorsi. Qui parla di Eliseo, quando Eliseo chiama uno dei discepoli dei profeti. I profeti erano ritenuti dei pazzi, è vero. Di Gesù dicevano che era fuori di sé e aveva un demonio, per esempio in Marco capitolo 3, versetto 11, in Giovanni 10, versetto 20 e 21. Dell'apostolo Paolo dicevano che a un certo punto vaneggiava ed era fuori di sé. Atti capitolo 26, versetto capitolo 26, versetto 24 e 25. Vedete, cari nella grazia, i profeti, Gesù, l'apostolo Paolo, che è anche lui un servitore di Dio, erano considerati dei pazzi, persone che vaneggiavano, persone che erano fuori di sé. Di Gesù stesso viene detto questo. Sicuramente non è piacevole essere definiti pazzi, soprattutto dei familiari e dal proprio popolo. Ma questo non ci deve sorprendere. Gesù l'ha detto in Matteo capitolo 10, per esempio, è vero, che i nemici stessi saranno quelli di casa tua, perché il Vangelo divide. E allora la domanda è: come è possibile che il Vangelo divide? Com'è possibile che il Vangelo divide? Questo è inconcepibile, è vero? È pazzia per il non credente. Anche i credenti di Corinto, in un certo modo, hanno tradotto e interpretato la fedeltà, lo zelo, la gelosia per Dio, per i credenti dell'apostolo Paolo, come una persona che non ragionava. Era fuori di senno, era un pazzo. Pensate un po', anche i credenti tante volte definiscono coloro che amano il Signore, lo amano in un modo particolare, che lo definiscono il credente pazzo, anche dai credenti stessi. Seconda Corinzi capitolo 11 versetto 1, vorrei giusto mettere un attimo gli occhi su questo passo, in modo che Seconda Corinzi 11, versetto 1. Dice qui l'Apostolo Paolo: vorrei che sopportaste da parte mia un po' di follia. Ma sì, già mi state sopportando. Versetto 16. Nessuno, ripeti, mi prenda per pazzo, o se no accettatemi anche come pazzo, affinché anch'io possa vantarmi un po'. Il versetto 17. Quello che dico quando mi vanto con tanta sicurezza, non lo dico secondo il Signore, ma come se fossi pazzo. Versetto 19. Or voi, pur essendo savi, li sopportate volentieri i pazzi. Versetto 21. Lo dico a nostra vergogna, come se noi fossimo stati deboli, eppure qualunque cosa uno osi pretendere, parlo da pazzo, oso pretenderla anch'io. Versetto 23. Sono servitore di Cristo, io parlo come uno fuori di sé. Versetto 23, poi nel capitolo 12, versetto 11, dice: sono diventato pazzo, siete voi che mi ci avete costretti. Infatti, io avrei dovuto essere da voi raccomandato, perché nulla sono stato da meno di questi sommapostoli, benché io non sia nulla. Vedete, la considerazione che avevano i credenti di Corinto nei riguardi dell'Apostolo Paolo, no? Uno fuori di sé, un pazzo. Questo era un po' quello che, come il modo in cui consideravano l'Apostolo Paolo. La pazzia del Vangelo, della predicazione, delle scelte di Dio non sono concepibili dalla mente umana, come abbiamo visto in precedenza, e tante volte nemmeno, come abbiamo visto poc'anzi, dal credente, soprattutto se non è condotto dallo Spirito Santo. Per esempio, quando il credente non mette fede nella parola, quando il credente è immaturo, ha questo tipo, tante volte questo tipo di pensiero. Per esempio, quando Gesù fu risorto, leggiamo in Luca 24, le donne tornate dal sepolcro annunziarono tutte queste cose agli undici e a tutti gli altri. Quelle parole sembravano loro un vaneggiare e non prestavano fede alle donne. Vedete, quando la poca fede. In Atti capitolo 12, versetto da 14 a 15, quando Pietro fu liberato dal carcere per l'intervento di Dio, come sappiamo, e andò a bussare alla porta della casa dove erano radunati i fratelli che erano in preghiera e che pregavano, come sappiamo, per la liberazione di Pietro, la serva che si avvicinò alla porta per sentire chi era, aveva riconosciuto la voce di Pietro. E per la gioia, dice la scrittura, non aprì la porta, ma corse dentro ad annunziare che Pietro che stava lì davanti alla porta. Quelli dissero, vi ricordate cosa dissero i fratelli che erano in preghiera? Tu sei pazza. Allora, cari nella grazia, se è vero, diciamo che essere definiti pazzi sicuramente non è piacevole, abbiamo ricordato, non è sicuramente, se vogliamo dire, bello, edificante, ma quando noi veniamo definiti pazzi per il Vangelo, perché amiamo il Signore e lo amiamo in modo particolare, facciamo delle scelte particolari, è vero, e sicuramente per questo c'è da soffrire, perché gli altri, soprattutto i non credenti, ma tante volte anche i credenti, ti fanno soffrire per questo, e quindi c'è della sofferenza, vieni preso in giro, vieni definito, non so, una persona che non tanto ragiona, vieni insultato, per esempio. Ma prima Pietro, vorrei leggere questo passo, capitolo 4, versetto da 14 a 16, ci ricorda qualcosa di molto importante. Perché noi tante volte non vogliamo manifestare o di essere dei credenti in modo proprio aperto, o ci sono delle situazioni a volte cerchiamo di, diciamo, di sfuggire. E dice qui: se siete insultati per il nome di Cristo, beati voi. Se siete insultati, se qualcuno ti definisce pazzo perché ami il Signore, è vero, può succedere, ma dice la Scrittura: beati voi, perché lo Spirito di gloria, lo Spirito di Dio riposa su di voi. Questo è il primo punto, la prima consolazione, ciò che ci fortifica. Lo Spirito di Dio riposa su di voi, è quello che noi abbiamo, di cui abbiamo bisogno, è vero, che lo Spirito del Signore riposa su di noi, è la sua pace, la sua presenza. Nessuno di voi abbia a soffrire come omicida, ladro, malfattore, o perché si mischia nei fatti altrui. Queste sono cose che non fanno parte, non devono fare parte del credente. Ma se uno soffre come cristiano, ecco, non dice se ne vergogni. È vero. Tante volte magari ci vergogniamo quando diciamo delle cose, facciamo delle scelte importanti che onorano il Signore. E tante volte, ripeto, non lo facciamo perché ci vergogniamo, perché qualcuno dice: ma tu non sei tanto a posto, tu sei un po' fuori, non ragioni. Ma dice qui: non se ne vergogni, anzi glorifichi Dio portando questo nome. Allora, cari nella grazia, il Signore ci incoraggia. Non è sicuramente facile vivere il Vangelo. Abbiamo ricordato, nessuno vuole essere definito pazzo, è vero, ma per il Signore, anche se ci chiamano che siamo dei pazzi, ma ne vale la pena. Abbiamo letto in Prima Pietro capitolo 4, versetto 14 a 16, che il Signore ci benedica. Amen.